some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other end of the horn. And the kids with some no-name chump want to know that I'm the star. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Ciao a tutti amiche e amici del Volley NCAA, bentornati, questa è la 19ª puntata di Jump and Spike, il podcast che vi porta a conoscere la pallavolo d'oltreoceano, la pallavolo del college. Siamo ancora in zona femminile, anche se le squadre maschili stanno scalpitando la porta e sono pronte con il nuovo anno a darsi battaglia, ma concentriamoci sulle donzelle, anche perché siamo nel momento cruciale del campionato. 64 erano e 16 sono diventate dopo l'ultimo weekend di incontri, e questa domenica conosceremo il nome delle quattro finaliste che si contenderanno il titolo nazionale a Pittsburgh dal 19 al 21 di dicembre. Ma andiamo con ordine, come sempre, come doveroso che sia. I ringraziamenti a The Cutting Edge Radio, il contenitore che ci ospita, insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano, un sacco di offerte. Recentemente questa settimana si è aggiunto il 26esimo podcast, pensate, sono ben 26 i programmi di questa grandissima radio, e podcast che parla di basket, di Lakers per la precisione. Il nome del podcast è Lakers Speaker Corner, perciò se siete appassionati o siete anche solo curiosi, andate ad ascoltare. Trovate su tutte le piattaforme, come trovate anche questo podcast su tutte le piattaforme: Speaker, Spotify, Apple Podcast, anche Android, e poi sul sito www.thecuttingedge.it. Un grosso in bocca al lupo ai nuovi arrivati, un grazie alla famiglia The Cutting Edge, grazie mille ad Andrea, e anche auguri visto che oggi è il compleanno del direttore della radio. E beh, cominciamo subito come di consueto con la nostra review, perché appunto c'è stato tanto volley e anche di altissimo livello in questi primi due round, dove tutte quante le prime 16 squadre sono passate al secondo turno della competizione senza particolari problemi, hanno passato il primo round. La sola a lasciare un set alle avversarie è stata Hawaii contro Northern Colorado. Belle combattute fino alla fine le sfide tra Georgia e Cal Poly, dove le Mustangs hanno avuto la meglio dopo essere state sotto per 2-7-0. Anche Utah ed Illinois, come da attese, danno vita a un match da quali forti, finito con 2 punti di scarto nei primi 4 set e un 15-10 nel tie break in favore delle Utes. Alla solita grande quit, con 23 attacchi vincenti, 6 errori e il 30% di efficienza, le Utes rispondono con la sua schiacciatrice junior Danny Drews, che segna 27 attacchi vincenti con 11 errori e un ottimo 28% di efficienza. Anche il derby della Florida, giocato tra l'altro in casa delle Gators, quindi un'altra squadra della Florida che ospitavano appunto questa prima fase tra UCF e Florida State, è finito al tie break a favore di UCF. Da segnalare anche il tie break tra Towson e American, che vedeva in campo due dei nostri connazionali. Silvia Grassini, centrale a suo anno da senior, rinforza le Tigers di Towson, autrice anche di un'ottima prestazione con ben 13 punti totali e con 8 attacchi vincenti e il 31% di efficienza. Dall'altra parte della rete invece Chiara Bosetti, la sorella d'arte, schiacciatrice a suo anno da junior, che invece giocava per le Eagles. Alla fine l'hanno spoltata le Tigers, che hanno perso nel secondo turno la sfida contro Penn State, numero 11 del tabellone. Secondo turno che ci ha regalato una serie di sfide davvero molto molto belle, e ve le andrei ad elencare praticamente tutte perché state veramente interessanti. La numero 1 del tabellone Baylor ha battuto University of Southern California. Mi sarei aspettato qualcosina in più dalle californiane, che hanno tenuto bene il campo specialmente nel primo e nel terzo set, ma secondo me, potendosi giocare l'incontro senza troppe pressioni di pronostico a favore, potevano anche cercare di tirare fuori qualcosina in più. In ogni caso, la vera notizia di queste prime due sfide di playoff per le Bears è che l'attacco è stato stranamente bilanciato. Sì, perché l'olandese Merrick van der Mark è la top scorer con 13 attacchi vincenti ed un suntuoso 70% di efficienza contro USC. Seguono la Stafford con 12 attacchi vincenti del 73% e la Priestley ne mette a segno anche lei 12, ma con solamente il 17%. Chiaro, non è diventata scarsa tutto di un colpo, semplicemente ha attaccato il doppio di palloni delle sue compagne e, come si dice in gergo, alle altre due sono arrivati i cioccolatini, a lei invece doveva cercare di tirarsi fuori le brioche dal forno, ecco, diciamola così. Ottima prova delle Boilermakers di Purdue contro un avversario ostico come Marquette, e si aggiudicano con un 3-1 il passaggio del turno, non proprio scontatissimo a mio avviso, perché dopo aver perso il primo set Newton e compagni si rimettono in carreggiata alzando il livello in attacco e facendosi valere anche in fase di muro difesa. Negli ultimi due set oltre il 40% del percentuale di attacco di Purdue, mentre e Newton bombarda in attacco con 23 punti e il 35% Johnson e Cleveland, e a muro entrambe sono veramente insidiosissime. Purdue torna a giocare una sfida regionale dopo 6 anni, l'ultima volta è stato nel 2013, aveva perso 3-1 contro Wisconsin la finale regionale, mentre purtroppo termina qui l'esperienza universitaria per Ellie Barber con la maglia delle Eagles, 4 anni comunque di grandi risultati e anche successi se non di squadra almeno individuali, e sono certo però che non sarà molto facile per Marquette riuscire a trovare una degna sostituta sia per quanto riguarda il livello tecnico della giocatrice che anche per le sue doti di leadership. Tutto liscio come l'olio per Kentucky contro Michigan, Edmond e Stamler quando serve mettono giù i palloni importanti in questo secco 3-0 sulle Wolverines. Washington con una Bayema da 18 punti in attacco e il 43% di efficienza supera la modesta South Carolina con un 3-0 finale, che però è leggermente bugiardo se si guardano un po' i primi due set. Nel terzo invece non c'è storia, le Huskies lasciano a 8 punti le avversarie. Avvio in salita in questo secondo turno per Nebraska, che perde il primo set con Missouri e nel terzo va a un passo dal 2-1 per le Tigers, ma poi le ragazze in rosso si riprendono in mano il pallino del gioco e vanno a conquistare il set che gli serve per chiudere la contesa sul 3-1 senza particolari sbavature né errori, anche se comunque mi sarei aspettato un po' più di autorità da questa squadra, anche se, come abbiamo già ripetuto e ripeteremo anche più avanti, non c'è nemmeno una senior e quindi il futuro può essere solo che roseo per Nebraska. Era dal 2015 che le Rainbow Warrior non avanzavano alla semifinale regionale, lo fanno in questo 2019 battendo San Diego, che era emersa un po' agli onori della cronaca battendo BYU e vincendo la West Coast Conference. Lo fanno in maniera netta, distribuendo molto bene il gioco lungo tutta la rete e con molta aggressività in difesa, fondamentale che le riesce molto bene alla squadra dell'isola. E cosa che appunto la difesa può fare solo bene vista la caratura delle prossime avversarie. Per San Diego tantissimi complimenti per la vittoria appunto della conference e perché comunque ha giocato la partita su ottimi livelli in attacco ed è rimasta sempre a contatto con le avversarie nel punteggio senza mai, diciamo, sbragare o perdere malamente qualche set, quindi tanti complimenti a San Diego. Partita entusiasmante quella tra Texas A&M e Rice, non sicuramente due powerhouse ma che comunque hanno messo in campo un bello spettacolo, specialmente nei primi due parziali conclusi entrambi per 28-26 il primo per Rice e 30-32 il secondo per le Aggies. Da lì in poi Holland Hans ha deciso che la partita si poteva chiudere per 3-1 e lo ha fatto mettendo a referto 28 attacchi vincenti e 4 ace. Allora, non mi nascondo, mi ero giocato nella mia tabellone personale di pronostico un bel upset in questa partita, avevo azzeccato che sarebbero arrivati a giocarsi la Wisconsin e UCLA e mi ero giocato appunto l'upset per UCLA, e invece Wisconsin ha portato in campo, ha messo in campo un'altra gara maiuscola che ha dominato dall'inizio alla fine contro un avversario che a mio avviso nascondeva molte molte insidie, perché UCLA è una squadra giovane e infatti penso che la rivedremo presto con maggior fortuna su questi palcoscenici, ma che se si esalta riesce a mettere in campo anche dell'ottima pallavolo. Wisconsin però, ragazzi, si è dimostrata fortissima sia fisicamente che mentalmente ed è riuscita a contenere veramente molto bene l'attacco delle Bruins, specialmente Savvy Simon, e non si è fatta prendere da inutili nervosismi, lasciando sfogare May quando serviva. È difficile trovare una migliore tra le Badgers, perché Haggerty e Rettke hanno attaccato molto bene con percentuali altissime, mentre Duello e Hart si sono fatte valere alla grande a muro, e Eilis è goduta un po' tutta l'orchestra smistando il gioco e facendo un po' impazzire le centrali avversarie. Ci ho visto male, ragazzi, questa Wisconsin è tutto fuorché fuori giri, perché veramente sta meritando tutto quello che ha fatto in questa regular season e anche si sta preparando per un grandissimo finale. Stanford batte 3-0 Cal Poly, vittoria agevole per le Cardinals che si sbarazzano in 3-7 appunto di Cal Poly. Il duo Plummer-Fitzmaurice fa da solo praticamente tutta la differenza che serve alle Cardinals per cominciare già a pensare alla prossima sfida. Super upset per Utah, che prosegue il suo momento di forma mettendo sotto una delle top 16. Danny Drews è la mattatrice del match con 16 attacchi vincenti e il 46% di efficienza in attacco. Per le Cougars buio pesto, nessuna giocatrice in doppia cifra sia per quanto riguarda gli attacchi vincenti che come punti realizzati totali. Efficienza di squadra sotto i tacchi, sotto il 20% in tutti e tre i set, con addirittura un 9% nel primo e un 6% nel terzo, perciò veramente un brutto modo di uscire dalla competizione per una squadra che comunque a mio avviso ha sempre per storia delle ambizioni importanti, nonché anche giocatrici di un certo livello, tra cui appunto Mary Lake, libero anche della nazionale senior. Merito va comunque dato alle Utes che stanno vivendo appunto un ottimo momento di forma e l'ultima sconfitta è stata maturata ancora più di un mese fa contro Stanford che appunto sarà la loro prossima avversaria nella semifinale regionale. Penn State contro Towson, poco da dire su questa partita, complimenti alla nostra Silvia Grassini che ha giocato molto bene in entrambe le sfide di questa postseason. Purtroppo però Penn State è di un livello superiore e grazie a una super Johnny Parker con 19 attacchi vincenti avanza tranquillamente alla fase della semifinale regionale, lasciando così anche l'ultima delle nostre atlete, delle nostre portabandiera rimandata a casa. Comunque complimenti per il percorso fatto fino qua. Altra super sfida e altro super upset, perché Cincinnati ha battuto al tiebreak Pittsburgh, come sempre una grandissima prova della Thompson che ha messo a segno 27 attacchi vincenti con il 27% di efficienza. A dare manforte a lei questa volta anche la Mellon con 19 attacchi vincenti, 3 ace e il 24% di efficienza in attacco. Una menzione speciale per la centrale Adria Oliver che ha messo a terra 14 palloni su 26 con solamente 2 errori ed è la migliore come efficienza con un fantastico 46%. A mio avviso questa sconfitta, oltre al valore delle avversarie, perché come detto appunto Pittsburgh ha avuto una conference molto più abbordabile, però anche Cincinnati non è che uscisse dalla Big Ten, vero? Però a mio avviso hanno pesato molto le polemiche in fase di selezione delle top 16. Si potrebbe certamente dire che Pittsburgh avrebbe meritato una posizione leggermente più elevata rispetto alla sesta, però in ogni caso si è giocata la sfida decisiva in casa e quindi probabilmente il valore effettivo della squadra è questo. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, appunto ci sono delle motivazioni obiettive che hanno portato alla scelta del numero 6 di Pittsburgh. Sì, l'allenatore la settimana scorsa aveva gettato un po' di acqua sul fuoco dicendo che non si preoccupava, che comunque avevano giocato in casa le sfide che contavano. Sì, resta comunque un'ottima stagione giocata da protagoniste e comunque la cosa positiva è di aver scoperto di avere in casa una palleggiatrice su cui poter costruire qualcosa di buono e veramente molto solido nei prossimi anni. Vero è che rimane un po' il rammarico, visto tutta quanta la stagione fatta, andare fuori proprio così a praticamente due punti dalla fase regionale, dalla semifinale regionale, è veramente qualcosa che lascia molto l'amore in bocca a tutti quanti quelli che si erano appassionati alle gesta di Akeo e compagni. Però insomma dai, vedremo quello che sarà l'anno prossimo. Infocata la sfida tra Minnesota e Creighton con le Gophers che la spuntano al tie break nel quarto set, sono riuscite anche ad annullare ben due match point di Creighton. Molto bella tra queste due formazioni, molto equilibrata la sfida e anche la distribuzione dei palloni. Lato Minnesota, Hart, Samedi e Rollins sono le più servite, mentre la palleggiatrice delle Blue Jays, la Cole, si è affidata per lo più a Zimmerman e Davis. Purtroppo a mio avviso è mancata un pochino di lucidità in attacco, specialmente nei momenti decisivi di Creighton, perché le sue attaccanti hanno commesso veramente tanti errori, a volte anche un po' gratuiti, specialmente nel quarto e nel quinto set, dove poi alla fin fine si è decisa la partita. Un po' un peccato appunto, anche se Creighton aveva avuto quello scivolone in fase finale della sua conference perdendo da St. John's. Non lo so, forse sono arrivate un po' scariche a questo finale di stagione. Florida, ancora senza Tyler Hall, riesce comunque a superare in casa le rivali di stato di UCF, partita sempre sotto il controllo delle Gators, che grazie a Hammonds e Kramer, entrambe a referto con 15 attacchi vincenti, chiudono abbastanza agevolmente lo sweep, staccando così un biglietto per Austin, Texas, dove giocheranno la semifinale regionale. Molto bello il derby che di stato tra Louisville e Western Kentucky. Cardinals che battono per la seconda volta in stagione Briggs e compagni, e lo fanno nel modo più bello, vincendo al tiebreak la sfida che riapre le porte della semifinale regionale. In tutto questo a mio avviso aumentano anche il rammarico di Georgia Tech e di Pittsburgh, appunto Georgia Tech esclusa come ho detto la settimana scorsa nonostante fosse arrivata seconda nella sua conference, e Pittsburgh per la posizione all'interno delle top 16 scelta dal comitato, che appunto poteva avere maggior fortuna visto quello che sta facendo Louisville, però insomma le cose sono andate così. Doveva essere tutto abbastanza facile per le Longhorns, invece Santa Barbara ha portato le numero 2 del tabellone ad un quinto set in una partita da cuori forti. Rodins gioca una grandissima gara per le Gauchos, portandole anche in vantaggio per 2-1 alla fine del terzo set e ammutolendo il sempre caldissimo Gregory Jim. Però come abbiamo detto già altre volte seguendo la Big 12 con Texas, questa squadra non è assolutamente facile, specialmente tra le mura amiche, e difatti vince il quarto parziale rimandando tutto al tie break, dove Eggleston e compagne danno il 110%, portandosi così a casa risultato e qualificazione. Butler chiude con il 52% di efficienza e la White con 17 attacchi vincenti. Ora è tutto pronto per le semifinali regionali che appunto, come detto, decreteranno le quattro pretendenti al titolo nazionale. E finita la parte di review, vi lascio come sempre alle dolci e gustose parole di Nicola con il suo Game on Grill. Vai Nick! Barbecue.
Ciao ragazzi, per il Game of the Grid della settimana è ancora più difficile della settimana scorsa scegliere quale partita guardare. Anzi, direi che è proprio impossibile, ce ne sono almeno 4 per questa settimana. Allora, una per raggruppamento. Abbiamo Kentucky contro Washington, Minnesota con Florida, Stanford con Utah e Nebraska con Hawaii. Allora, è impossibile scegliere quale partita vedere gustandosi la pietanza della settimana. Poi anche perché tra queste ci sono tutte le finali regionali da vedere, quindi per evitare anche di fare pronostici che dopo non farebbero il bene di tutte le partecipanti, parliamo solo di cibo. Ma questa volta volevo parlarvi più che del cibo, di uno strumento, del barrel. Una delle cose più affascinanti della cottura a barbecue, il barrel è questo bidone, tipo bidone di petrolio, proprio barile, questo barile che è tagliato in testa e cui viene messa dentro la legna o la carbonella in cottura e viene appesa la carne. Il barrel ha un è miracoloso. Nonostante c'è una fiamma viva che brucia dentro, la temperatura rimane bassa. C'è un circolo d'aria calda che permette delle cotture basse e che con la carne che risulta molto morbida. Per il Game of the Grill, o meglio per il grill della settimana, vi propongo una buonissima carne argentina, l'asado, appesa in questo strumento bellissimo che è il barrel, che rende la carne dolce, morbida e succulenta. Buona partita, buone finali e alla prossima. Ciao ciao!
Grazie mille Nick per il tuo Game on the Grill, come sempre fantastico. E adesso parliamo un po' delle semifinali, delle finali regionali, come appunto ci ha ricordato il buon Nicola. Saranno 4 le location delle semifinali regionali e sono Waco, Texas, la casa di Baylor, poi si giocherà a Wisconsin, Madison, Wisconsin, a Stanford, California e ad Austin, Texas, quindi due siti della Big 12, uno della Pac-12 e Wisconsin di Big 10. Come detto appunto tutte le top 4 si sono qualificate a questa fase regionale e quindi ospiteranno appunto gli incontri. Iniziamo a parlare dal numero 1 appunto, numero 1 contro la numero 16 del tabellone, e chissà se Purdue riuscirà a fare un super sgambetto a Baylor, che sembra aver trovato, come dicevamo prima, una certa variabilità nel gioco pur restando comunque sempre un po' pressoché dipendente. Allora, il fatto di giocare in casa secondo me vede leggermente in vantaggio le Bears, ma anche durante la stagione, quando sono state messe con le spalle al muro, le Boilermakers hanno sempre risposto presente. Io sono un grande fan di Coach Shondell, che ha fatto la storia di questo programma. Sono, se non ricordo male, 17 anni che allena Purdue, e quindi di queste partite ne ha giocate e ne ha viste veramente veramente tante, perciò il favore del pronostico secondo me va a Baylor. Per quanto riguarda l'altra semifinale, Kentucky contro Washington, sarà un match che darà molto molto spettacolo, e entrambe le formazioni vengono da delle vittorie convincenti e danno anche un percorso di conference abbastanza simile. Io vedo leggermente favorita Kentucky, se non altro per l'abilità di Lyle di smistare il gioco e di far girare a dovere le sue attaccanti come Edmond e Stumbler. Però dall'altra parte c'è una super Bayema che sa comunque come vincere questo tipo di partite, e sono veramente veramente tanto 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 indeciso, ma alla fine dirò Washington. Alla fine dico Washington, secondo me passano loro. E la finale sarà molto bella, Washington contro Baylor, però in questo caso vedo come sempre Baylor favorita e in gran forma, poi il fatto di giocare in casa le darà sicuramente una grande spinta e si preannunciano veramente, se è stato fatto un pienone contro Texas durante la sfida per la conference, credo che in una finale regionale a Waco ci sarà il palazzetto che dovranno costruire dei posti a sedere in più per l'occasione. Nebraska contro Hawaii. Hawaii lascia la sua isola per cercare gloria in terraferma e lo fa in Wisconsin, dove dovrà affrontare appunto le Huskers. Sarà a mio avviso molto dura per la Rainbow Warrior, perché a parte un po' quel, diciamo, piccolo incidente di percorso nel primo set con Missouri, questa Nebraska è completa, è un ottimo mix di giovani e di esperienza, e pure, come detto prima, non avendo nessuna signora roster, però sarà a mio avviso la partita delle difese, perché entrambe le squadre sono veramente fantastiche dal punto di vista difensivo, però Nebraska ha nel suo DNA proprio questa cosa qui, e ha fatto vedere anche durante la stagione regolare partite lasciando le avversarie sotto il 10% di efficienza in attacco. Non vedo assolutamente nelle Rainbow Warrior in Hawaii degli attaccanti così importanti e così capaci di poter girare una partita come questa, ecco, da impensierire un attacco come quello di Nebraska. Poi lo sapete, io sono un grandissimo fan di Stevens, per me lei è fantastica, è una centrale completa, una leader in campo, e non so, sicuramente solo lei è una marcia in più per questa squadra rispetto ad Hawaii. Metto un'ultima cosa sul piatto, però, perché probabilmente il pubblico presente a Madison sarà tutto a favore di Hawaii, essendo appunto Wisconsin la rivale di conference delle Huskers, e quindi ecco, forse diciamo che Hawaii avrà quel piccolo vantaggio di poter giocare non in casa ma con il pubblico a favore. In ogni caso io dico Nebraska. Wisconsin contro Texas A&M è quella che è la sfida che vedo più scontata di tutte quante queste semifinali regionali, nonostante comunque le belle prestazioni di Texas A&M, però questa Wisconsin, come ho detto prima, ha tanto troppo da mettere sul parquet, e poi gioca in casa, non credo che ci sia altro da aggiungere, basta guardare duello Redke e compagne per vedere che giocano un'altra pallavolo rispetto alle Aggies, e quindi io dico Wisconsin. Quindi questa finale regionale sarà Nebraska contro Wisconsin, e vabbè, io me la gioco, me la sono giocata tutto l'anno, me la gioco. Secondo me, per la prima volta in questa stagione, le Huskers batteranno Wisconsin e si porteranno a casa il pass per la semifinale nazionale. Quindi in bocca al lupo a entrambe, però io dico Nebraska. In California invece Stanford se la vedrà con le Utes, formazioni che si conoscono benissimo, che si sono affrontate praticamente tutti gli anni, e sì, diciamo, se le Cardinals hanno un po' il fattore casa e anche la testa, mi fa dire che con Plummer e company c'è poco da scherzare, in palio c'è comunque mezzo biglietto per Pittsburgh, e penso che le Utes, che stanno, come ho detto prima, giocando veramente una grande pallavolo, avranno di che ricaricarsi e di che provare a fare lo sgambetto. Io comunque vado con la testa, ragiono dalla testa almeno su questa partita, e dico Stanford. Bellissima sfida tra Penn State e Cincinnati. Parker contro Thompson, due delle migliori attaccanti della NCAA di questa stagione. Inoltre credo che Coach Rose e i suoi assistenti abbiano preparato la partita a dovere per mettere a nudo tutti i difetti di Cincinnati, e soprattutto tutti i difetti della Thompson, perché una volta che si riesce con un po' di continuità a fermarla e metterla in crisi, diciamo che hai fatto il 95% del lavoro che dovevi fare, mentre diciamo per Penn State fermare Parker sì è altrettanto difficile, però però vabbè, diciamo che qualche alternativa comunque al gioco c'è. Se prima con Stanford e Utah sono andato di testa, questa volta però vado di cuore e vi dico Cincinnati, perché Thompson è veramente una bella giocatrice e si meriterebbe quantomeno la finale regionale con Stanford. E in quel caso lì però bisogna essere realisti, e dopo due ottimi upset di Cincinnati, cioè quello contro Pittsburgh e questo eventuale contro Penn State, a mio avviso poi Stanford si porterebbe a casa il terzo pass per le semifinali nazionali. Passiamo adesso al raggruppamento di Austin, Texas, casa delle Longhorns. Forse la più bella partita di questa fase è quella tra Minnesota contro Florida. Due squadre che secondo me si equivalgono veramente tanto, e se come si vocifera ci sarà anche il ritorno della stella delle Gators, la Tyler Hall, che è mancata fino a qui, ci saranno sicuramente tutti gli ingredienti per un'ottima partita. Samdi, Hart, fantastiche, hanno giocato fino a qui un ottimo campionato, un'ottima post-season nei primi due round. Sarà bello vederle all'opera, e mi dispiace un po' per Florida, però credo che la vittoria sarà di Minnesota. L'altra semifinale regionale, quella tra Texas e Louisville. Texas è la numero 2 del tabellone, gioca in casa e come abbiamo detto il fattore campo si è già fatto valere nel round 2. Gioca in casa contro Louisville, che è per le Longhorns una formazione più che mai alla portata. In palio c'è appunto la semifinale nazionale, e io credo che il clima che ci sarà dentro il palazzetto di Austin possa fare invidia a qualsiasi altro palazzetto caldo del mondo, perché andate a vedervi qualche immagine ma anche della sfida contro Baylor di novembre, il tifo che c'è lì dentro è qualcosa di incredibile. Quindi dico ovviamente Texas, però la finale eventuale Texas-Minnesota sarà anche qua qualcosa di spettacolare. Come diceva appunto Nick, queste finali regionali sono tutte da guardare, perché saranno tutte quante qualcosa di meraviglioso che ci preparerà poi all'evento della settimana successiva. Però non lo so, io credo che Minnesota viene dalla Big Ten, abituata a certi tipi di scontri. Texas in casa è fortissima, cavolo, dico Minnesota a fatica, però secondo me sarà una partita combattutissima, un bel 3-2 di quelli proprio da due pugili, da 80 colpi a round. Però dico Minnesota vincente su Texas, e quindi la quarta semifinalista nazionale. Ecco, vediamo un po' come andrà a finire, se ci abbiamo azzeccato, se ci avrò azzeccato, oppure se come al solito ne beccherò solo la metà. E come vi ho detto appunto, la settimana prossima ci sarà la puntata dedicata alle semifinali nazionali, e poi ovviamente parleremo della finale delle campionesse, e prenderò una settimana probabilmente di pausa dopo per poi cominciare a parlarvi del campionato maschile. E a questo riguardo faccio solo un piccolissimo appunto in chiusura prima di salutarvi, perché è uscito il Precision Pool degli uomini. Non mi addentro troppo, lo faremo poi quando ci sarà la puntata dedicata appunto all'inizio del campionato maschile, per spiegarvi un po' come funziona. Sappiate solo che, come dicevamo anche nella puntata con Meo, il rapporto dei ragazzi e ragazze che giocano è 1-8, perciò il numero di squadre di NCAA Division 1 e Division 2 è, ma che dire, è stato, cioè, neanche da mettere in confronto. E quindi sono molto meno le università che giocano, che fanno parte del campionato di pallavolo maschile, e molto meno ovviamente le conference. Però comunque, come si diceva, appunto come diceva anche Meo, lo spettacolo è sempre di altissimo livello. Basti vedere appunto se riuscite a recuperarvi la finale dell'anno scorso, di cui abbiamo parlato nella prima puntata di questo podcast, quella tra Long Beach e Hawaii, di altissimo livello, ma comunque tutto il campionato, tutti quanti i giocatori sono veramente ottimi giocatori, appunto vista il poco il poco spazio che c'è per loro. Comunque vabbè, torniamo a noi senza dilungarci troppo. Io la cosa che volevo fare era leggervi un po' quella che era il pre-season pool, senza andare troppo nei dettagli, perché poi dedicheremo appunto la puntata apposta, finito il campionato femminile, per introdurre la parte del maschile, andare a spulciare un po' le varie formazioni delle varie università e vedere un po' chi avrà questa chi sarà il favorito almeno all'inizio di questa stagione. Al numero 1 troviamo Hawaii, che l'anno scorso aveva un record di 28 vittorie e 3 sconfitte. 3 sconfitte che in realtà sono maturate 2 contro Long Beach e 1 contro Santa Barbara. E al secondo posto UCLA, formazione molto interessante, con dei giocatori, con un centrale, se non ricordo male, veramente veramente forte, che salta un'elevazione incredibile. Al terzo posto BYU che è la squadra del nostro Davide Gardini. Al quarto posto i campioni uscenti di Long Beach State, che hanno perso dei pezzi importanti del loro roster, tra tutti DeFalco, che quest'anno si è accasato a Vibo Valentia, e anche Tuaniga, che adesso, se non ricordo male, dovrebbe essere in Polonia, il palleggiatore. Al quinto posto Santa Barbara, che che è venuto a giocare qui a Verona, perdonatemi, non lo ricordo, però comunque ha perso questo schiacciatore che si è accasato appunto qui con Verona, mea culpa, non me lo ricordo, proprio un vuoto. Al sesto posto Lewis, al settimo Stanford, mentre all'ottavo c'è Irwin, al nono Pepperdine, 10 Princeton, all'undicesimo Loyola Chicago, al dodicesimo Southern California. Ecco, io qui l'avrei vista un po' più in alto, nel senso che secondo me meritava sicuramente le prime 10, ma a mio avviso era anche nelle prime 5, se posso essere totalmente sincero. Io avrei visto Southern California tra le prime 5, vabbè. Poi CSU, Purdue, Fort Wayne al 14esimo, e chiude la classifica Penn State, che è sempre un'università di grande storia, di grande riguardo, e vabbè, comunque fa parte di questa pre-season pool, l'ultimo posto. Questa classifica è molto molto molto, come si può dire, sparata, però era giusto per darvi qualche nome che poi ripeteremo prossimamente parlando di pallavolo maschile a gennaio, con l'anno nuovo 2020. Ok, abbiamo portato a casa anche questa 19esima puntata di Jump and Spike. Io vi ricordo ancora di seguire le fasi regionali delle ragazze, perché appunto, come detto, saranno partite molto belle e giocate anche da giocatrici di grande valore, che poi, ma chi lo sa, vedremo, sì, sicuramente qualcuno di loro la vedremo all'opera in Italia già l'anno prossimo, e magari quest'estate qualcuno ce la ritroveremo anche a seguire un po' le Olimpiadi di Tokyo. Come sempre, in chiusura vi ricordo la mail per scriverci: jumpandspike@gmail.com, l'account Twitter jumpandspike, potete seguire, e mi chiedete in tanti come fare a supportare il progetto, come potermi darmi una mano. Sicuramente, ragazzi, condividete il più possibile i post, condividete il mio post che scrivo su Facebook, condividetelo sui gruppi di Facebook che trovate, condividete su Twitter seguendo l'account appunto Jump and Spike. Mi fate solo un piacere. Se volete lasciare dei commenti sia tramite mail che tramite Spreaker, io li leggerò e sarò ben felice di rispondervi. Se non vi rispondo in puntata, vi rispondo come faccio di solito alla mail o commentando, eccetera eccetera. Non vi resta che salutarvi. Per questa 19esima puntata è tutto, buona settimana e buon volley a tutti, un saluto, un abbraccio a tutti quanti. Ciao Toro Walter, fai buon viaggio, grazie di tutto.
The Super Smash. Boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Boom!